E questo era, come annunciato, Quincy Jones dalla colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi, il penultimo film del 1972, del quale ci occupiamo per La Bottega del Forno nel 2022, film del quale, come sempre, ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello. Ben ritrovato Marcello, dimmi tutto.
Ben trovato a te. Allora, oggi ritorniamo a parlare di Sam Peckinpah, di cui già parlavamo lo scorso anno, per un film molto discusso e che segna anche una svolta, se vogliamo, nella poetica di questo grande regista statunitense, Sam Peckinpah. Parliamo di Getaway, un film, diciamo, un thriller, un gangster movie, abbastanza originale, se vogliamo, ma con dei limiti narrativi e stilistici abbastanza evidenti, perché sostanzialmente è un'operazione che non è più controcorrente, come era prima quella del cinema di Peckinpah, ma un'operazione che, insomma, lo riporta nell'alveo della grande Hollywood. Utilizza le sue competenze spettacolari, la sua capacità di utilizzare i ralenti nelle scene, insomma tutte caratteristiche che prima Peckinpah usava quasi in senso sovversivo dal punto di vista cinematografico, che in Getaway diventano narrazione pura, a volte persino eccesso di narrazione. Comunque, di cosa si parla? Si parla di praticamente un galeotto, Steve McQueen, tra l'altro un attore feticcio, diciamo, anche per il dopo per gli anni 70 del cinema americano. Negli anni 70 e 80 ebbe una grandissima fama e anche interpretò ruoli molto importanti, non solo con Peckinpah. Questo galeotto, a un certo punto, per intercessione della moglie, che seduce una specie di potente boss politico, uomo d'affari, e esce di prigione, però il patto è che deve, essendo un rapinatore di banche, perfezionare un colpo da $1 milione in una piccola banca nel Texas, insieme a dei complici che vengono stabiliti dal boss. Cioè lui si trova a dover operare con persone, insomma, che non conosce, di cui anche in realtà non si fida più di tanto.
A buona ragione, insomma.
A buona ragione. Il colpo sostanzialmente riesce, però uno dei partecipanti fa l'errore di uccidere una guardia giurata e si trovano dietro chiaramente tutta la polizia del Texas. Si separano e diciamo che il protagonista Doc, insieme alla moglie che aveva partecipato al colpo come palo, si trovano a fuggire e praticamente a un certo punto, vedendo che uno dei tre, diciamo, dei complici, insomma, aveva la percezione che stava per ucciderli, gli sparano e credono di averlo, diciamo, colpito a morte. Invece questo viene solo ferito perché era dotato di una potente corazza e quindi anche lui si mette ad inseguirli.
Tra l'altro, corazza che inizialmente, al momento della stesura del piano, questo complice aveva quasi snobbato.
Esatto, aveva quasi snobbato, invece la utilizza e gli salva la vita. Ora comincia questa fuga rocambolesca, questa fuga, diciamo, che li porta praticamente al boss. Il boss, ma per dividere il denaro, perché chiaramente il denaro è in loro possesso, e a un certo punto Doc quindi capisce che comunque il boss si era intrattenuto sessualmente con la moglie, la quale aveva, per liberarlo, accettato di andare con lui. Questo lo sconvolge, però interviene la moglie nel frattempo, interpretata appunto da Ellie McGraw, che per diciamo così, ad incidence, dico semplicemente che Peckinpah la riteneva capace di espressività tipo un manichino del supermercato, che sì, però accettò di scritturare perché sull'onda di Love Story, era una,
era
donna,
una delle attrici più,
una delle
ambite,
attrici
certo.
più ambite allora di Hollywood, comunque non la stimava. Ad ogni modo interviene appunto questa donna che spara al boss e poi cerca di spiegare al marito in maniera quasi così caotica ma appassionata che lei, pur di salvarlo, sarebbe andata con tutto il Texas. All'inizio McQueen è assolutamente non convinto della spiegazione, diciamo, di questa donna, perché tra loro comunque il legame che già era precedente, insomma, che adesso dopo la prigionia di 4 anni era piuttosto, diciamo così, se vogliamo, in crisi. Comunque questo rapporto nel combattimento per la vita, in qualche modo nella fuga, diciamo, comune, si consolida e alla fine riusciranno, insomma, a ritrovare se stessi, a ritrovare una relazione dopo avventure le più difficili, insomma, inenarrabili quasi, insomma, perdono il bottino e devono recuperarlo in maniera appunto molto avventurosa su un treno, e riescono nuovamente a fuggire e vengono inseguiti da questo complice che avevano tentato di uccidere, che si era salvato, che sequestra letteralmente 2 persone, un uomo e una donna, con la donna
un veterinario,
una relazione, sì, il veterinario, e lui, l'uomo devastato, insomma,
dall'umiliazione,
certo. dall'umiliazione, insomma, ostentata della moglie che va con questo, e addirittura si suicida in un motel, insomma.
Impiccandosi, sì, certo.
Si impicca. Alla fine, sostanzialmente, inseguiti dagli uomini, cioè inseguiti da questa coppia, inseguiti dalla polizia, inseguiti, diciamo, dagli altri seguaci del boss assassinato, il loro destino si compie in un motel dove con molta abilità riescono a farli fuori tutti quanti, in maniera molto, anche questa, così
spettacolare,
improbabile,
sì.
spettacolare, con i salenti, insomma, in tutti i modi che Peckinpah usa, insomma, comunque quasi in maniera miracolosa, riescono addirittura a salvarsi gettandosi letteralmente dentro l'immondizia, e rischiano di essere schiacciati da una pressa. Questo camion dell'immondizia, riescono loro a salvarsi, ma insomma sostanzialmente si ritrovano nel deserto, nello scarico dei rifiuti, ne vengono fuori abbracciati, trovano un vecchietto così con un camioncino, e praticamente arrivano in Messico e ringrazieranno questo vecchietto povero
ricompensandolo
con $30,000 comprandogli appunto il pulmino, e finisce così il film, con loro che si avviano verso, diciamo, il superamento del confine, e praticamente vanno in Messico, un finale aperto ma che comunque, insomma, fa capire che
Ce l'hanno fatta,
e felici e contenti, insomma, e questo vecchietto che non crede ancora ai suoi occhi, con $30,000 che se ne va ridendo verso casa a piedi, insomma, e così via. Allora, un film cupo e violento, ci tengo a dirlo, molto pessimista, anche se c'è questo finale così che sembra un po' costruito, diciamo, in maniera artificiosa, per
un lieto fine, proprio, insomma.
un lieto fine che non c'è nel romanzo di Jim Thompson da cui è tratto, perché lì c'è praticamente una fine tragica. Ora, qual è la filosofia di Peckinpah? Perché i dilemmi morali che certi film, per esempio, proponevano prima, tipo Il mucchio selvaggio, Cane di paglia per altri versi, in questo film non risaltano, perché è un film puramente commerciale. Probabilmente anche la fine è stata concepita così, perché questi due eroi belli, che tra l'altro si sposarono, cioè nacque una storia tra McQueen e la McGraw su questo set, e si sono sposati e sono stati insieme per 5-6 anni, poi hanno divorziato. Comunque probabilmente lui forse anche consigliato, diciamo, da Hollywood, ha voluto questo finale, diciamo così,
edulcorato, diciamo.
Edulcorato, che comunque non si concilia né con il romanzo di Jim Thompson, né con la filosofia che pervade il film, che è in cui questi due criminali, che insomma non sono tutt'altro che delle persone, diciamo, positive, quasi, insomma, fai davvero il tifo per loro, perché vedi le persone che sono, diciamo, intorno, che sono veramente feccia,
certo,
sono veramente persone terribili proprio, e questa è l'immagine che Peckinpah vuole darci dell'America dei primi anni 70, un'immagine, diciamo, cupa, violenta, nichilista,
istituzioni corrotte,
questo boss era coinvolto nella politica, insomma, e quindi un pessimismo cosmico. Addirittura si pensò che di fronte ai film tragici, noir degli anni 40, La Sanguinaria, Sono Innocente di per esempio di Fritz Lang, dove c'erano appunto le coppie che sfidavano il destino, le coppie di gangster che tentavano di redimersi in qualche modo, e che inesorabilmente il destino attendeva nella sua tragicità, gli stessi Bonnie e Clyde, no? Che erano persone, un film di pochi anni prima, insomma, un bellissimo film di Arthur Penn, che, diciamo, in cui si vedeva la fine tragica di questi outsider, perché erano delle persone fuori, diciamo, emarginati, e combattevano quasi, diciamo, per la loro emarginazione sociale, per la loro essere fuori dalle regole, insomma. In Peckinpah invece si vede che questi due sostanzialmente si salvano, ripeto, un po' per in qualche modo, questi sono due bei protagonisti di Hollywood, e contravvenendo in qualche modo la filosofia di fondo del film, che fece pensare addirittura a Céline, cioè al pessimismo cosmico, alla, diciamo, la visione di un mondo nichilista e totalmente, diciamo, pessimistica, che Peckinpah andava assumendo.
Ma probabilmente, scusami se ti interrompo, Marcello, certo, qui c'è un problema che nasce dal fatto che il precedente film del quale ci siamo occupati, che era L'ultimo Buscadero, era stato, sì, praticamente un fiasco ai botteghini, insomma, sicuramente non era
stato
così.
Anche questo,
e probabilmente lui dovette in qualche maniera assecondare, sì, la produzione per poter riscattare scarsi incassi.
Anche questo fiasco che c'era, dove c'era sempre un grande Steve McQueen, e che comunque sia, sì, era stato un flop proprio gigantesco al botteghino. Questo film ha avuto un successo enorme in tutto il mondo, ebbe un lancio pubblicitario, Gateway, addirittura due mesi prima che uscisse il film c'erano immagini di Steve McQueen ed Ally McGraw su grandi cartelloni negli Stati Uniti, ci fu un battaggio pubblicitario enorme.
E poi la stessa scelta di Quincy Jones, come, anche se la musica non è molto presente, va detto.
Sì, non è proprio.
Però già Quincy Jones, insomma, che aveva lavorato già con grandi registi, aveva fatto In the Heat, sì, of the Night, insomma, la calda notte dell'ispettore Tibbs con la sua musica.
Esattamente, sì.
Quindi, insomma, ovviamente era una confezione di lusso. Ecco.
Era una confezione di lusso, sì, una produzione anche impegnativa. Anche se il film si svolge quasi tutto in Texas, insomma, sostanzialmente, quindi
ben fotografato, diciamo, per carità di
molto
Dio.
Molto ben fotografato. Tra l'altro la cosa diciamo curiosa è che McQueen morì molti anni dopo proprio a Ciudad Juárez, cioè pare quasi il destino, cioè al confine tra Stati Uniti e Messico,
proprio
in una clinica proprio di Ciudad Juárez, insomma,
certo.
E proprio lì, come se il suo destino, insomma, sappiamo che McQueen era appassionato, aveva 100 auto d'epoca,
sì,
motociclette,
rifiutava, insomma, sempre le controfigure.
Rifiutava le controfigure, tranne che in certi casi gli sono state comunque imposte.
Sì, dalle polizze assicurative.
Sì, certo. Dalle polizze assicurative. Comunque era sempre lui, diciamo, che faceva. Era un grande guidatore, insomma, ha partecipato anche a delle gare vere e proprie, e anche le 24 ore di Le Mans, che però non gliela fecero fare, lui si arrabbiò tantissimo, insomma, per questa cosa, però fu lo stesso protagonista del film. diciamo che era un attore sicuramente che aveva le sue grandi capacità, insomma è diventato un'icona del cinema, insomma degli anni 70, diciamo.
Io se possiamo un attimo entrare nella questione proprio critica della pellicola, trovo due grosse lacune. Una già l'hai un po' evidenziata tu, sì. Cioè la debolezza della figura di Ally McGraw, che effettivamente
assolutamente sì. Non ha una grande capacità espressiva, insomma.
Sì, né tantomeno è la bomba sexy, tra virgolette, che
no, infatti no.
È così, non sa né di carne né di pesce.
È un personaggio un po' dimesso, così, un po' di contorno in certo senso, anche se invece nel film c'è un ruolo di primo piano, insomma. Certo. Però non è un'attrice che rimane
impressa.
Posso dire impressa.
Soprattutto affiancando un grande come Steve McQueen, insomma.
Soprattutto affiancando
il divario è enorme.
Grande, sì, assolutamente sì.
E l'altra cosa che trovo molto lacunosa, che però è fondamentale nello sviluppo della sceneggiatura, tra l'altro scritta da Walter Hill, quindi non dall'ultimo dei pezzi.
Sì, certo.
Però ecco, per esempio, il fatto che un criminale così scrupoloso, meticoloso e attento, uno specialista del crimine come Steve McQueen, non si accerti dell'avvenuta uccisione di questo ceffo che gli viene appioppato e che poi praticamente diventa uno dei suoi inseguitori, che sopravvive al conflitto a fuoco con il quale appunto cerca di eliminarlo Steve McQueen. Questo lo trovo abbastanza improbabile. Poi insomma è ovvio che
è vero che gli spara 5-6 colpi di pistola, lo vede riverso a terra. Sì, certo, forse un problema professionista si sarebbe avvicinato per capire meglio, no?
Certo, vabbè, comunque insomma, prendiamolo, comunque sì. È un po' una favoletta, se vogliamo,
sì,
dai.
Sì. No, prendiamolo appunto per quello che è, insomma, un film d'azione, un film che, ripeto, esprime un pessimismo cosmico, ma non ha assolutamente la pretesa di altri film di Peckinpah, cosiddetto anarchico individualista, come si definiva, di dire delle cose, insomma. Tra l'altro Peckinpah in quel periodo aveva tumulti sentimentali nella sua vita, scappò con la segretaria e praticamente la moglie, insomma, lo mollò, insomma, cioè una serie di insomma era in perenne confusione anche psichica. Peckinpah beveva tantissimo, addirittura sul set dovevano intervenire proprio per stabilirgli delle ore in cui poteva bere e delle ore in cui fino alle 5 del pomeriggio lui non poteva bere, ma beveva già liquori dalla mattina, poi faceva questa pausa. Una volta prese la bottiglia, c'è questo aneddoto, cioè alle 4:30 fu lo stesso McQueen a dirgli: ma guarda che sono le 4:30, a che ora è a New York? Dice: sono le 5:30 a New York, e allora posso bere.
Ah, pensa un po'.
Insomma, quindi era abbastanza fuori di testa.
E comunque, insomma, poi alla fine il botteghino gli dette ragione. Perché
il botteghino gli ha dato ragione, gli ha assicurato una carriera, diciamo, ancora, diciamo, importante, ma sicuramente non c'è l'impatto emotivo e a suo modo filosofico dei primi film.
Per fortuna che di lì a poco, e anticipiamo un po' quello che avverrà, nel 2023, quando ci occuperemo del 73, il successivo Pat Garrett e Billy the Kid è tutt'altra storia.
Finalmente, forse quello è il capolavoro, forse, di Peckinpah. Sicuramente ci fu una ripresa sua, diciamo, anche psichica, da quello che so, anche psicologica.
E ovviamente avremo modo di parlarne quando
arriverà
il momento.
Entra,
certo,
nei capolavori, insomma, del cinema dell'epoca, e insieme al Mucchio Selvaggio. E appunto Peckinpah ritrova la vena giusta, perché Peckinpah è un regista sostanzialmente di western.
Quello è proprio il suo brodo di coltura.
Il suo brodo di coltura è quello. Aveva fatto dei film bellissimi come Sfida nell'Alta Sierra, sono tutti capolavori che andrebbero rivisti, studiati a memoria, La ballata di Cable Hogg, Il Mucchio Selvaggio, appunto, che è rimasto un film di culto.
Certo.
Anche per le generazioni attuali, insomma, sono film che vanno proprio rivisti. E Pat Garrett, Billy Kid fu forse il suo ultimo grandissimo film, però insomma un capolavoro senza tempo, che io mi ricordo che andai a vedere 3 volte di fila nel giro di un mese.
Capito anche a me.
Sì, appunto, proprio effettivamente. Quello forse è il film di cui parleremo.
Certo. Sempre rimanendo a questo film, va detto che... il remake di una ventina di anni dopo
non era assolutamente rilevante
però aveva praticamente l'opposto a livello di riuscita della coppia protagonista, perché lì c'è una effettivamente prorompente e indimenticabile Kim Basinger che sicuramente si mangia tre volte l'Ally McGraw, e contemporaneamente il bietolone Alec Baldwin non regge assolutamente il confronto con l'originale Steve McQueen.
Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che abbiamo parlato di Steve McQueen insomma come grande guidatore. Per esempio un film di McQueen che io consiglio di rivedere è Bullitt.
Certo.
Dove lui pretese di fare tutte le scene con l'auto, perché seguimenti.
Poi lì proprio c'è un gioco di montaggio, di tempi, che veramente un po' qui c'è un po' di lentezza anche nel film, secondo me. Adesso al di là del fatto che i film d'azione attuali ci hanno abituato a dei ritmi molto più sostenuti, però qui ci sono proprio delle pause di sceneggiatura un po' fuori luogo.
È un'opera minore di Peckinpah, e con tutto ciò rimane sempre un film molto gradevole da vedere.
Sì, certo.
Molto, comunque insomma non ti annoi sicuramente a vederlo, ed è comunque un'opera che a suo modo, ripeto, ha rilanciato la sua carriera, e quindi è positivo in questo senso. Cioè, un film che insomma ha rilanciato la carriera di Peckinpah e poi gli ha consentito di ritornare alla libertà autoriale di Pat Garrett e Billy Kidd.
C'è sicuramente una scena molto efficace, diciamo, la parte secondo me più emozionante, dove lo spettatore sta un po' più sulle spine, che è tutta la scena a bordo del treno quando lui deve recuperare il bottino.
Sì, quando deve ritirare. Sì,
lì c'è la giusta tensione, perché ovviamente ci sono poi tutti.
Sì. Ma anche la fine, diciamo, quando si trovano col rischio di essere schiacciati dalla pressa.
Bravo, bravissimo. Diciamo, dietro il camion della Mondezzo.
È anche molto realizzata bene.
Sì, sì. E poi è anche abbastanza simbolica, cioè fa capire anche questa coppia in che condizioni si è ridotta, no?
Sì, e poi escono fuori abbracciati.
Quindi
attraverso il vero pericolo della morte loro recuperano se stessi.
Come se fosse un rito di passaggio.
Abbiamo non appunto le persone, le coppie che nella Sanguinaria, in Bonnie e Clyde, vanno cercando la morte, perché inconsciamente si sentono fuori da quelli che sono i meccanismi della società che cresce, dai cambiamenti epocali della società degli Stati Uniti. E qui loro vogliono salvarsi, cioè loro, la loro è la prospettiva di una vita futura, e quindi insomma sono due personaggi a loro modo positivi, insomma, come posso dire, cioè riescono in qualche modo a ottenere il recupero del loro rapporto gravemente compromesso prima dalla prigionia e poi dal forzato tradimento di Ally McGraw, diciamo. Dopodiché insomma, però ripeto, Peckinpah ci mette questo finale edulcorato, questo finale che probabilmente è per ragioni di botteghino.
Consolatorio, certo.
Probabilmente per ragioni di botteghino. Non è nella sua tradizione, insomma. Ecco.
Comunque, come cosiddetto caper movie, perché questo è il genere, insomma, che sarebbe film in cui si racconta un colpaccio criminale, insomma, di cui abbiamo...
Assolutamente, sì.
Di cui abbiamo degli esempi molto più interessanti, però insomma si lascia vedere.
È un'opera che comunque ha sempre la sua compattezza, tutto sommato, insomma, quindi soprattutto una sua spettacolarità.
Allora, caro Marcello, siamo quasi in dirittura di arrivo. Io ricordo semplicemente un paio di cose che è giusto tenere presente. Una l'abbiamo già detta, ovvero che abbiamo ancora un altro appuntamento con il quale chiuderemo la disamina dei film del 1972. Ce n'è qualcuno che è rimasto fuori, ma è inevitabile che ciò accada. Non erano solo una cinquantina quelli di cui poter parlare in maniera certo, estensiva nella nostra rubrica, così come inevitabilmente ciò accadrà anche per i film del 73, ma questo solo a riprova del fatto che sono annate comunque in cui grande cinema veniva prodotto, veniva proiettato, ed è che uno dei motivi per i quali esiste questa rubrica è proprio quello. L'altra cosa che volevo ricordare è appunto che il podcast relativo a questa nostra chiacchierata, quindi alla recensione del film The Getaway di Sam Peckinpah, di cui appunto Marcello Gerardi si è occupato oggi, sarà a breve disponibile insieme a tutti gli altri nella sezione speciali della homepage del sito di radiocittaperta.it, dove appunto potrete trovare la registrazione di questa nostra chiacchierata, il trailer originale del film e la locandina dello stesso. Quindi insomma c'è questa possibilità di andarsi a ripescare in ordine diciamo di uscita, quindi da quello di oggi a ritroso nel tempo, tutti i film di cui ci siamo occupati nella rubrica Visti in prima visione, che arrivando appunto alle conclusioni porta questo titolo proprio perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi all'epoca dell'uscita sul maxi schermo, sul grande schermo di questo film, lo andò a vedere in una sala cinematografica che adesso ci andrà a ricordare.
Sì, io lo vidi al cinema Clodio.
Anche lì quello c'era un bello schermo,
sì,
se non ricordo male.
Era un bellissimo schermo, sì sì. Cinema... È un peccato, è stato chiuso una trentina di anni fa.
Certo, certo.
Però
ne abbiamo già parlato in altre occasioni.
Ne abbiamo già parlato, sì, sì.
Ultimo, ma non meno importante capitolo della nostra chiacchierata cinefila di oggi è il giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che il nostro esperto cinefilo Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore della Prima Ora. Che voto in stellette diamo a questo?
Assolutamente 3.
Eh sì, sono d'accordo con te, non
mezzo
voto.
Non di più, né di meno.
Perfetto, sì, un classico film sopra la sufficienza, ma insomma ne abbiamo parlato.
Di buona qualità, tutto lì.
E poi comunque c'è uno Steve McQueen che è sempre uno spettacolo vedere.
A
perché
parte, sì, sì, assolutamente sì.
Sembrava, diciamo, solamente il classico attore da action movie, ma aveva un suo carisma ed una sua capacità.
Aveva un suo grande
che...
carisma ed era anche un attore crepuscolare, capace proprio di esprimere, come nell'ultimo Buscadero, ma in tanti altri film, un attore anche pensoso, quindi
sì, sì.
Un attore completo. Completo.
Che andrebbe rivalutato e
riconsiderato. Sì, sì, assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, dandoci reciprocamente appuntamento per l'ultima puntata dell'anno sul cinema del 72 alla prossima settimana, e quindi ringraziandoti di nuovo per la tua presenza ai microfoni di radiocittaperta.it.
Grazie a te, Fabrizio.
Ti saluto dicendo che questo brano, il tema d'amore da The Getaway, impreziosito dall'armonica di Toot Thielemans, un artista, un virtuoso dello strumento,
sì.
Faceva parte in realtà di un album che il nostro Quincy Jones in realtà poi pubblicò l'anno dopo, un album che si intitola You've Got It Bad Girl, in cui ci sono brani di altri musicisti importanti come appunto Bill Withers, Billy Preston e lo stesso autore del brano che dà il titolo all'album. L'album si intitola You Got It Bad Girl, che è una canzone di Stevie Wonder, e a proposito di Stevie Wonder, famosa nella versione di Stevie Wonder è la rilettura di un brano dei Loving Spoonful, Summer in the City, che è appunto nella versione di Quincy Jones, è il brano con il quale salutiamo Marcello e gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.